Senatore Zamberletti, nel 1980 lei ricopriva incarichi di governo?
Sì, ero sottosegretario al Ministero degli Esteri.
E il ministro chi era all'epoca?
Il ministro dell'epoca era, ci sono stati due ministri che si sono succeduti, anzi tre, il ministro Malfatti che poi venne colpito da un infarto e lasciò l'incarico, successivamente il ministro Ruffini e successivamente ancora nella primavera dell'80, nel secondo governo Cossiga, il ministro Colombo.
E lei rimase sottosegretario?
Io rimasi sottosegretario per tutto il periodo dei due governi Cossiga.
Lei ricorda se lei si occupò dell'accordo che era nel 1980 in discussione, in corso di trattative per la protezione di Malta?
Sì.
Si può riferire di che cosa si trattasse, quale ne fosse l'origine, quale fosse lo sviluppo della trattativa?
Dunque, questo accordo era nato anni prima come ipotesi, come accordo per la garanzia della neutralità della Repubblica di Malta, questa garanzia doveva essere assunta da quattro paesi mediterranei, due della sponda europea e due della sponda e uno della sponda africana oltre la Libia, che dovevano essere Algeria, Francia, Italia e Libia ovviamente. Anche la Libia doveva essere parte di questo accordo. Questo accordo intendeva garantire Malta da qualsiasi aggressione e garantirne la neutralità. All'inizio del 1980, Malta chiese di proseguire in un negoziato che poi in realtà si era fermato per i rapporti che si erano guastati, non solo fra Malta e la Libia, in virtù soprattutto delle ricerche petrolifere che Malta intendeva sviluppare nella zona prospiciente all'isola, ma che la Libia contestava in quanto la riteneva parte della sua piattaforma continentale. E inoltre fra la Francia e la Libia per la controversia sul Chad. A questo punto Malta, che era molto preoccupata per la pressione libica che intendeva, che pure era stata la Libia alleata e vicina a Malta, non alleata formalmente, ma alleata sostanzialmente con Malta, per la controversia relativa allo sfruttamento petrolifero intorno all'isola, Malta chiese all'Italia di procedere unilateralmente, cioè in un accordo bilaterale Malta-Italia, per garantire la neutralità dell'isola da qualsiasi aggressione. Il governo italiano decise di procedere. L'accordo prevedeva due parti. La prima parte era relativa alla garanzia della neutralità dell'isola, dichiarazione della neutralità da parte di Malta e garanzia italiana del rispetto da parte di tutti della neutralità di Malta e la difesa di Malta anche con strumenti militari in caso di aggressione di questa neutralità. Inoltre l'accordo prevedeva anche tutta una serie di misure: Malta non poteva ospitare missioni militari di altri paesi, fornire basi militari e non poteva neppure fornire l'assistenza dei suoi cantieri navali a navi militari di altri paesi del Mediterraneo, con alcune eccezioni da discutere, e in ogni caso era interdetto qualunque utilizzazione dei cantieri di Malta alle navi delle due superpotenze, quelle dell'Unione Sovietica e quelle degli Stati Uniti d'America. Il governo italiano decise di procedere la seconda parte riguardava un aiuto economico che l'Italia dava al bilancio della Repubblica di Malta. Noi abbiamo deciso di procedere il negoziato cominciò praticamente, cioè si era cominciato prima ma si era interrotto a quattro, riprese a due, fra l'Italia e Malta, e si sviluppò dai primi giorni del 1980 fino al 2 agosto del 1980. Il negoziato mise a punto tutto l'articolato che il 2 agosto del 1980, alle ore 10, doveva essere siglato a Malta Poi c'erano le altre procedure successive che erano la ratifica da parte del Parlamento, la firma e la ratifica. Ma il 2 agosto si doveva ufficialmente mettere la firma sui testi che erano stati concordati in una serie di incontri che c'erano stati fra Malta e fra la Repubblica di Malta e la Repubblica Italiana.
Lei, onorevole Mistucci, seguì tutta la fase delle trattative.
Io ho seguito tutta la fase delle trattative. Ho seguito personalmente, anche perché praticamente il cambio dei ministri degli esteri che si susseguì in quel periodo, Malfatti che lascia i primi giorni del 1980, Ruffini che procede per altri 3 mesi e poi l'arrivo di Colombo, in realtà per tutto quel periodo tutto il negoziato l'ho seguito personalmente. Nel corso del negoziato ci furono le seguenti cose che sento di dover dire. A un certo punto una delegazione libica chiese di essere ricevuta da me. E
in che periodo siamo? Si ricorda?
I primi di giugno, 4 o 5 giugno del 1980.
Mi scusi, cosa sta consultando? Ne dobbiamo dare altro.
Sto consultando appunto perché io ho scritto una memoria di tutta questa vicenda per paura che poi il tempo potesse offuscare i miei ricordi. E fra il 4 e 5 giugno la delegazione libica venne alla Farnesina, io la ricevetti, una delegazione numerosa, e questa delegazione mi espresse la propria forte ostilità al completamento dell'accordo con Malta, ritenendo che questo accordo, in un momento di controversia fra Malta e la Libia, era da loro letto come un atto di ostilità nei confronti del governo libico. Inoltre facevano presente che questa ostilità la ritenevano anche aggravata dalla decisione del governo italiano, preso negli ultimi mesi del 1979, di rischierare a Comiso i missili nucleari di teatro, missili nucleari di teatro che dicevano, guarda caso, sono collocati di fronte alla Libia, e quindi ritenevano questo gesto un ulteriore gesto di ostilità nei confronti della Libia. Ho già dichiarato anche in sede dell'istruttoria che io ricevetti anche altre richieste di non procedere in questa direzione. La ricevetti più tardi dal Presidente Andreotti, che era allora pare Presidente della Commissione Esteri della Camera, il quale mi disse che tutto andava bene per quanto riguardava l'accordo economico, aiutare il bilancio di Malta, ma riteneva fonte di tensione anche con riflessi sui rapporti economici italo-libici, la parte relativa alla garanzia militare, alla garanzia della sicurezza di Malta.
Quando avvenne questo colloquio con l'onorevole?
Guardi, no, questo colloquio avvenne molto più tardi e avvenne in luglio, cioè quasi a metà luglio, quando già ormai era noto che il 2 agosto avremmo dovuto siglare l'accordo, quando l'accordo era in dirittura finale. Mentre in realtà io ricevetti una, molto prima, questo nei primi mesi dell'anno, in occasione di un incontro con il capo del servizio segreto del SISMI, del servizio segreto militare, ricevetti una precisa, una nota precisa di preoccupazione da parte del comandante del SISMI, generale Santovito. Ricordo, usò un'espressione molto curiosa: lei vuole grattare la schiena alla tigre, stia attento perché questo ci può provocare dei guai. E devo dire la verità che io non ritenni tutti questi appelli a non procedere come preoccupazioni derivanti dal rapporto relativo all'interscambio economico, ai rapporti economici fra Italia e la Libia, che allora erano abbastanza intensi. Non mi passò per la testa possibilità di reazioni fino al giorno 2 agosto alle ore 10, quando, mentre mi trovavo a Malta, nell'ultimo colloquio, mentre si stava per procedere alla firma, perché in quella occasione Mintoff, quando giungemmo con la delegazione a Malta, mi volle nel suo ufficio perché voleva parlarmi personalmente e mi disse se potevamo accettare all'ultimo momento di togliere dalla clausola che impediva alle due superpotenze la utilizzazione dei cantieri militari, dei cantieri navali, se potevamo mettere un riferimento che stabilisse un'eccezione per le navi appoggio. anche perché le navi appoggio dell'Unione Sovietica, diceva, potevano rappresentare per i cantieri di Malta un vantaggio economico. Io obiettai che questo non era possibile perché le navi appoggio sono classificate come navi militari, e tanto è vero che poi chiamai nella stanza Arnaldo Spillante, che era il capo di gabinetto del presidente Cossiga, ma anche capo del contenzioso diplomatico della Farnesina, in quella veste si trovava con la nostra delegazione a Malta, per avere da lui anche una conferma del valore giuridico della mia affermazione che non potevamo considerare le navi appoggio, navi non militari. Proprio in quel momento, ormai erano quasi 10.40, 10.45, ci giunse una venne chiamato al telefono il consigliere Spillante, che era anche capo di gabinetto di Cossiga, per comunicargli dell'esplosione di Bologna. I primi momenti lui rientrò dicendo che questa esplosione poteva essere determinata da un trasporto di gas, successivamente ritornò per dirci che si trattava di un attentato, di una bomba. Ricordo lo sconcerto di quel momento e devo dire con molta franchezza che una prima vaga lettura che noi davamo a questa vicenda di Bologna era che c'era una strana coincidenza fra l'ora della esplosione e quello che noi stavamo facendo, in contrasto con la posizione che si era stata espressa con molta franchezza, per la verità, dal governo libico.
Onorevole, il trattato si concluse quindi con la firma
del
2 agosto. Successivamente ci furono ulteriori occasioni di tensione tra la Libia e Malta?
Sì, direi che il 21-22 agosto esplose in modo palese e direi anche esplose con un'iniziativa della Marina libica che bloccò la piattaforma, i lavori della piattaforma Saipem, che insieme alla Texaco stavano già eseguendo le prospezioni sottomarine, e una motovedetta libica accostò la piattaforma intimando con la forza di interrompere le trivellazioni. Il giorno successivo io venni chiamato a Malta dal presidente Lintoff, mi trovavo in vacanza, rientrai a Roma, corsi a Malta, e a Malta Lintoff mi mostrò un decreto con cui lui procedeva dalle 24 di quel giorno alla espulsione da Malta di tutti i consiglieri militari libici. Come noto, in quel periodo la Libia organizzava la polizia di Malta e anche le forze di sicurezza, i piloti degli elicotteri erano in gran parte libici, i comandanti delle motovedette erano libici, mi spiegò anche la ragione, dice: io ho ordinato alle motovedette di Malta di andare alla piattaforma Saipem per contrastare l'intervento libico e si sono ammutinati i comandanti. E gli dissi che era il minimo che potesse aspettarsi, perché era impensabile che ufficiali libici a comando delle motovedette maltese andassero a contrastare i loro compatrioti che facevano un'azione di forza alla piattaforma. Devo dire che lui mi chiese la ragione per la quale mi aveva chiamato, mi disse: non so se i libici se ne andranno pacificamente, se dovesse avvenire un atto di forza anche in assenza ancora della ratifica parlamentare, del completamento dell'iter dell'accordo, cosa può fare l'Italia? L'Italia ci aiuta? Io ricordo che chiamai allora il presidente Cossiga, poi credo anche il ministro Lagorio, ma soprattutto parlai, dopo l'autorizzazione del presidente Cossiga, con il capo di Stato Maggiore della Difesa, che in quel periodo era l'ammiraglio Torrisi, e dissi all'ammiraglio Torrisi io avevo detto prima a Mintoff che noi comunque saremmo intervenuti. Chiamai Torrisi e dissi a Torrisi che ritenevo opportuno un'azione dimostrativa delle nostre forze armate per dimostrare ai maltesi e ai libici che noi in ogni caso avremmo garantito Malta in caso di una operazione o sollevazione interna organizzata dai consiglieri libici e dalla parte militare libica che stava nell'isola. La cosa avvenne, l'operazione dimostrativa avvenne. La ricorda il ministro Lagorio in un suo libro, lui mi pare si chiami L'ultima Italia, il movimento della Marina, ma a quello che mi consta noi abbiamo mosso anche da Trapani, abbiamo alzato gli F-104, per dimostrare agli libici e ai maltesi che l'Italia comunque sarebbe stata al loro fianco in caso di un'azione di forza che fosse proseguita. La Quirella cessò le ricerche perché il consiglio che avevamo dato, anche perché Marta ricorreva alle sedi internazionali, alle Nazioni Unite, era di sospendere per il momento le trivellazioni. E Mintoff poi venne a Roma ai primi di settembre, il 3 settembre, per incontrare il presidente Cossiga e anche per concertare con lui i passi successivi da fare a fronte di questa controversia e per verificare fino in fondo la volontà italiana di sostenere Malta in un frangente particolarmente difficile, che era quello del confronto con la Libia.
E in questa occasione lei ebbe modo di parlare con il premier di Malta.
Sì, anche in quell'occasione andai a prenderlo all'aeroporto, lo accompagnai a Palazzo Chigi, fui presente al colloquio. Mintoff era un po' preoccupato perché vedeva da parte italiana che chiedeva di sospendere anche la presenza in attesa della decisione delle sedi internazionali sulla controversia, il tentativo italiano di allontanare un po' il rischio di una aggravamento della tensione con Malta.
Ma in quella circostanza Mintoff le fece qualche riferimento alla situazione italiana, ciò che era successo in Italia?
In quella occasione meno, forse Mintoff fece qualche riferimento, fece in modo non molto esplicito ma abbastanza chiaro nelle ore successive all'esplosione di Bologna, quando Mintoff decise di lasciar perdere la discussione sull'utilizzazione dei cantieri navali, di accettare la condizione perché in qualche modo temeva che questa vicenda italiana avesse rapporti con la sua controversia, con la tensione con la Libia.
Quindi gliene parlò come di un'ipotesi.
Come di un'ipotesi. C'è da dire che Mintoff viveva in quel momento in una un momento di grande paura, tanto è vero che quando arrivammo in agosto, dopo il 22 agosto, dopo la vicenda della piattaforma a Malta, c'erano sacchetti di sabbia davanti all'ingresso del Palazzo del Governo, cioè Mintoff aveva preso dei provvedimenti anche esteriormente visibili di difesa, insomma, quindi c'era allora un clima molto molto teso. Ma
lei riferì a qualcuno delle ipotesi che le erano state rappresentate,
sì,
dal Premier?
Dunque, io ne parlai con il presidente Cossiga subito dopo il 2 agosto, quando io rientrai la sera del 2 agosto e anche il 3, gli spiegai che il sospetto, allora non è cosa, che io avevo era che una coincidenza così stringente fra una data che non era stata, che era stata decisa parecchio tempo prima, quella della cerimonia, doveva essere una cosa molto formale, del 2 agosto, e la esplosione della bomba. E ne riparlai con Santovito, che cercai, perché ero in preda, devo dire, ad un'angoscia, cioè la preoccupazione di avere io sottovalutato, perché ero stato, devo dire, è quello che più aveva premuto perché si arrivasse all'accordo sulla garanzia della neutralità. Tutti mi avevano invitato, quelli che mi mettevano in guardia, a firmare l'accordo sull'aiuto economico, ma lascia perdere per adesso l'accordo, per quel momento l'accordo sulla garanzia della neutralità. E quindi ero in preda all'angoscia per se nel caso in cui i miei sospetti, io avessi avuto ragione nei miei sospetti, di venire sulle spalle una responsabilità politica e morale che era terribile, che ancora oggi. E allora ne parlai anche con Santovito, cercai Santovito, e la cosa che mi stupì fu che Santovito, cioè il Sismi, che fino al 2 agosto era stato, aveva detto non procedete in quella direzione, dopo il 2 agosto, davanti alle mie preoccupazioni, al mio sospetto, si dimostrasse interessato ad allontanare da me ogni preoccupazione, ogni dubbio su questa vicenda. No, Bologna non c'entra, sì, avevamo detto questo, ma ormai andiamo avanti, cioè, poi si vedrà nei tempi della ratifica. In sostanza c'è stata un'azione per allontanare da me questo, perché io abbandonassi questo sospetto.
Lei partecipava alle riunioni del Consiglio dei Ministri?
No, io non partecipavo, però ho avuto occasione, più tardi diventato ministro, di parlare di questo in un Consiglio dei Ministri durante il governo Craxi, in occasione di una non so quale altra vicenda che riguardava il terrorismo, di ripetere in Consiglio dei Ministri la mia preoccupazione per quella strana coincidenza. E anche perché il capo del SIRD, prefetto Parisi, in un colloquio che ho avuto con lui, proprio sempre per spiegargli i miei dubbi sulla coincidenza di Bologna, mi disse una cosa, nel corso di quel colloquio, mi disse: ma è possibile che i libici non abbiano dato dei segnali precedentemente, oltre alla visita ufficiale diplomatica per metterli in guardia? E allora la ipotesi giustica, che fino a quel momento non mi aveva mai raggiunto come ipotesi di collegamento fra Ustica e Bologna, allora nel corso di quella conversazione Parisi mi disse: spesso il terrorismo internazionale dà degli avvertimenti, anzi c'è nel verbale anche della commissione stragi, dove lui ha ripetuto questa ipotesi, dà dei segnali. Se questi segnali non sono avvertiti, vengono ripetuti e reiterati. Per cui l'ipotesi che una bomba ipoteticamente originata da Bologna, sempre sede probabilmente del gruppo di fuoco, potesse essere il primo segnale non avvertito o non denunciato come avvertito, e quella del 2 agosto non poteva non essere avvertito perché era nel giorno e nell'ora della firma dell'accordo.
Questo colloquio con Parisi quando lo situa lei?
Dunque, il colloquio con Parisi lo situo, ne ho parlato con il prefetto Musino, che anche lui non ricorda bene la data, lo situo nel 1984, il colloquio avvenne in un ristorante di Roma, un ristorante, me lo ricordo, era il ristorante Coriolano, dove il prefetto Musino, che era il mio collaboratore per i rapporti esterni del Ministro della Protezione Civile, che era amico di Parisi, poiché io continuamente esternavo questo mio sospetto, mi disse: io sono amico di Parisi, facciamo un incontro con Parisi e gliene parli. E ci incontrammo in quel ristorante proprio apposta per sottolineare questa mia angoscioso sospetto. E il prefetto Parisi in quell'occasione cercò di analizzare quali potevano essere stati i segnali precedenti. E fu proprio lui che, ripetuto, anzi in quella sede, disse, nella sede della commissione stragi, disse che l'aveva parlato anche in occasione dell'incontro col pubblico ministero e con il giudice istruttore, disse: quando un segnale non viene percepito, si reitera questo segnale. E quindi si andò indietro a valutare la situazione, e quella di Ustica, cioè se Ustica è stata una bomba, non può che essere una bomba collegata a Bologna e quindi collegata a un segnale che precede, cioè che è stato seguito perché non è stato recepito.
Lei, onorevole Zamberetti, quindi fu anche ministro della Protezione Civile, in che periodo?
Io fui ministro della Protezione Civile dal luglio dell'81 al novembre del 82, e poi ritornai ministro della Protezione Civile dall'84 all'87.
E fu anche componente della commissione parlamentare d'inchiesta
sulle stragi? Dopo l'87, quando lasciai il governo, si costituì la commissione stragi e io feci parte della commissione stragi fino al 94.
Fino al 94. Lei parlò, lei conosceva il generale Nardini?
Sì.
In che circostanza l'aveva conosciuto?
Io l'avevo conosciuto perché lui era consigliere militare del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. E mi ricordo che nei primi colloqui con Nardini io sostenevo allora la tesi delle due bombe già, e lui sosteneva invece nel primo colloquio la crisi strutturale dell'aereo, mi ricordo. Mi sembrava poco propenso a sostenere la tesi dell'esplosione a bordo. Ecco, questo è più o meno quasi sempre nei colloqui con Nardini, io sostenevo una tesi, lui ne sosteneva un'altra.
Si ricorda all'epoca, quando voi avete fatto questi discorsi, quale fosse l'incarico che rivestiva il generale Nardini?
Era consigliere, era il periodo in cui era consigliere del Presidente della Repubblica.
Quindi questi colloqui avvennero quando lui era consigliere del Presidente. Lei ricorda se lei indicò al generale Nardini un'ipotesi specifica e quando lo fece?
Io credo che già allora, perché quando lui era presidente, consigliere...
Io mi scusi, mi riferisco alla alle cause della perdita del 19, cioè
sì, sì. Già allora, quando io parlai con Nardini, era, credo, periodo, era senz'altro perché un periodo successivo all'incontro con Parisi, e fu nell'incontro con Parisi che io ci convincemmo praticamente che se era stata una bomba c'era questa ipotesi del collegamento alla reazione libica. E devo dire che quindi io avanzai subito l'ipotesi, avanzavo l'ipotesi con Nardini perché mi ero fatto il convincimento personale che la ipotesi sollevata da Parisi fosse un'ipotesi sensata, perché quando lui mi ha detto ci deve essere stato un segnale prima, dobbiamo scoprire qual è stato il segnale.
Quindi
prima.
Quindi l'ipotesi non di Nardini, di Santorini.
Di Santorini, no, di Santovito, l'ipotesi di Parisi.
Sì, scusi, ho sbagliato, abbiamo sbagliato in due.
L'ipotesi era di Parisi.
Sì. Quindi diceva? L'ho interrotto.
Allora, io a Nardini parlai dopo il colloquio con Parisi, è stato senz'altro successivamente, perché fino a quel momento io parlavo sempre di Bologna non avendo collegato il problema di Ustica a quello di Bologna, perché ancora il problema di Ustica, soprattutto nei primi anni, le cause della catastrofe erano prevalentemente legate all'ipotesi sì, o del missile o della dell'incidente alle strutture dell'aereo, quindi derivante dalle strutture dell'aereo, quindi in sostanza fino a quel momento, poi dopo è stato soprattutto durante il periodo di lavoro nella commissione stragi che mi sono ancora più convinto che l'ipotesi di Parisi reggeva anche dal punto di vista tecnico, non soltanto dal punto di vista dell'ipotesi politica.
Sì, ma lei, volevo sapere se lei aveva comunicato a Nardini in quella o in un'altra circostanza una sua ipotesi specifica, non generica su un collegamento, ma sulle cause della perdita del 19.
Sì, io quando parlai con Parisi parlai della bomba. Io dissi che ero convinto di una bomba.
Sì, lei ridisse a Nardini dove secondo lei questa bomba sarebbe stata collocata?
Non credo allora, successivamente però non ne ho parlato più con Nardini, perché poi il Presidente della Repubblica Cossiga ha lasciato il Quirinale e non ho avuto più occasioni. Devo dire che l'ipotesi della bomba nella toilette, che è stata quella che poi è emersa durante le discussioni con i periti, nasce molto più tardi durante il mio lavoro alla Commissione Stragi.
Sì.
Cioè di un'esplosione a bordo sì. Dove l'esplosione a bordo credo con Nardini non averne mai parlato.
Non averne mai parlato. In un'agenda di Nardini è indicata la notazione 4 marzo 92 Giamberletti, bomba nella toilette posteriore destra.
4 marzo di che anno?
92.
Mi pare molto strano perché non credo allora, perché l'ipotesi della toilette emerge successivamente. Io allora parlai della bomba, sì. Della bomba, quello sì, perché subito però mi pare molto strano.
Ma lei comunque lei formulò questa ipotesi che
sì.
Le ricordi della toilette nella bomba nella toilette con questa espressione toilette posteriore
destra, anche se poi quel 19 aveva una sola toilette posteriore destra, non aveva una sinistra.
Sì. Io vorrei sapere se è in grado adesso di ricostruire, non ci interessa sapere ovviamente le sue deduzioni, le sue ipotesi che non hanno ovviamente valore processuale. Quello che a me interessa chiederle è se lei ha avuto delle informazioni sulla base delle quali lei ha formulato questa ipotesi ed eventualmente chi gliele ha date.
Guardi, io questa ipotesi l'ho formulata durante il periodo, ricordo, della commissione, ma soprattutto in una serie di colloqui che io ho avuto da quando è nato il problema della possibilità di una bomba sull'aereo, con un mio vecchio amico che è di Varese come me, che è l'ingegner Bazzocchi. L'ingegner Bazzocchi io l'ho sempre stimato come uno dei maggiori, se non il maggiore, progettista aeronautico italiano. E quindi a lui mi legano rapporti di amicizia antichi, e quando cominciai a immaginare questa ipotesi che con Parisi avevamo messo a punto, cominciai a parlare con lui, e fu lui che si appassionò alla cosa e mi ha dato una serie di indicazioni relative alla ipotesi tecnica che poteva portare alla conclusione della bomba.
Quindi, non ho capito male, fu Bazzocchi che le disse, che le diede l'indicazione che la bomba si trovava nella toilette posteriore destra dell'aereo?
Sì, non solo me lo disse, ma mi fece una serie di ipotesi, di disegni, di cose, cioè aveva notevolmente lavorato su questo tema. E Bazzocchi lavorò, direi, anche prima della commissione stragi, perché io con Bazzocchi di questa ipotesi parlai subito dopo l'incontro con Santo Vito con Parisi. Cioè io, quando Parisi mi disse ma potrebbe essere stata una bomba sull'aereo, io, non avendo mai affrontato il problema e allora non facevo ancora parte della commissione stragi, mi rivolsi all'unico amico che sapevo dotato di grande esperienza tecnica, e lui cominciò ad occuparsi subito di questa faccenda, e già si era un po' fatto un orientamento, ma poi successivamente ha avuto occasione di verificare, di sviluppare la sua perizia tecnica, e ha confermato costantemente quella che era stato anche l'orientamento che lui si era fatto sulla base di un mio, non un incarico, perché non potevo dare un incarico, ma del mio invito a darmi informazioni su che cosa poteva essere successo nell'aereo. Del resto io con lui e con altri ufficiale o ex ufficiale dell'aeronautica, penso per esempio al colonnello Cecconello, che invece era un collaudatore della Aermacchi, ho avuto occasione di parlare del problema del MIG, perché poi si infilava anche questo problema, siccome Cecconello era...
Sì, scusi, a te chiedo, no, qui sì. La chiamo, cerchiamo di rimanere per un attimo fermi a questo punto. Quindi lei ha situato il colloquio con Parisi in un periodo successivo al 1984, diciamo.
No, forse, non so se nell'ultimo periodo, siccome stavo ministro della protezione civile, non sono riuscito a accertare, ma basta andare a vedere la data in cui Parisi è diventato capo, ma non ho avuto il tempo di vederlo, capo del SISDE, perché il colloquio tra me, il prefetto Musino e Parisi avviene subito dopo la nomina di Parisi. Perché fino a quel momento non avevo ragione di parlare.
E da questo momento lei comincia a riflettere su questo. E ne parla quindi con Bazzocchi.
Ne parlo con Bazzocchi.
Bazzocchi in quel periodo aveva qualche incarico nel procedimento di Ustica?
No.
O nel...
No.
Lei sa che successivamente invece ha assunto un incarico all'interno di questo procedimento?
Ma io ne parlai molto prima.
Ecco, lei parlò molto prima e lei mi ha detto che, dice oggi, che Bazzocchi riformulò questa ipotesi. Le disse sulla base di quali elementi aveva avuto a disposizione Bazzocchi per questo?
Dunque, gli elementi di cui mi parlò erano relativi a due fatti. Uno, che aveva saputo che i condotti dell'area interna dell'aereo erano schiacciati, e questo per lui rappresentava la prova di una pressione che può avvenire solo con un'esplosione interna. La seconda cosa era che era volata via una parte posteriore dell'aereo, che poi successivamente, con l'ulteriore ricerca in mare, venne trovata successivamente al recupero della parte centrale, e che la partenza, l'uscita, il distacco della scaletta posteriore dell'aereo e del portellone e di una parte di poppa dell'aereo, che erano precipitati in mare molto prima della caduta generale dell'aereo, dalla caduta generale dell'aereo, gli facevano pensare che questo non poteva essere il risultato dell'esplosione esterna di un missile, della testata di guerra di un missile, ma piuttosto dell'effetto dell'esplosione interna dell'aereo.
Sì, però vede, onorevole Zamberletti, lei ha dichiarato in passato, in particolare il 2 novembre del 95, che aveva parlato appunto con Balzocchi sin da prima di questo, che Balzocchi era convinto di un'esplosione interna per le ragioni che lei ci ha indicato, ma ha anche detto che Balzocchi parlava sempre del bagagliaio, perché parlava di un arrotolamento del
bagagliaio. Ecco, esatto.
Io sostenevo che il bagagliaio, esatto, non mi quadrava con il padre.
Certo, è vero. Lui parlava sempre di un'esplosione a pompa, ma nel bagagliaio.
Nel bagagliaio.
Io sostenevo...
Lei ha sostenuto specificamente, ha sì, sostenuto, almeno, noi abbiamo Nardini, scusi Presidente, possiamo vedere l'appunto che avete voi?
Sì.
Sì. Grazie, sì. Agenda.
Sì, sì.
No, al pubblico ministero.
Grazie. Allora, ecco, questo è l'appunto che è del 4392. Zamberletti, due punti, bomba nella toilette posteriore destra. Lei ha avuto un colloquio col generale Nardini?
Dunque, il 92 Nardini era ancora la Presidenza della Repubblica, sì.
Così. Non credo che
no,
fosse la Presidenza.
Allora no, allora il colloquio, io ho avuto colloqui col generale Nardini solo fino a quando il Presidente Cossiga è stato Presidente della Repubblica.
Sì.
Perché andando spesso in incontri con il Presidente della Repubblica avevo occasione di incontrare il generale Nardini.
Ho capito. Quindi lei non ebbe modo di parlare,
io,
che lei ricordi.
Che io ricordo, no, in quel periodo no, può darsi che gli abbia parlato.
Comunque
prima.
Comunque lei formulò l'ipotesi della bomba nella toilette.
Io la bomba nella toilette, adesso lei me lo ricorda, nelle prime discussioni con Bazzocchi, che non era ancora ferito, lui pensava all'esplosione interna, però la localizzazione dell'ordigno non era in grado di individuarlo e se ne è fatta forse un'idea precisa dopo.
Sì.
Io sostenevo che essendo l'aereo partito in ritardo da Bologna, era difficile che una bomba a tempo potesse scoppiare e che ritenevo che era molto più semplice, visto che l'ipotesi era esplosione a bordo, che questa esplosione a bordo avvenisse in un luogo dove poco prima della partenza dell'aereo effettiva, non quella segnata in orario, qualcuno avesse potuto collocare, non visto, un ordigno. Quindi fu una ipotesi.
Una ipotesi quindi derivante da
ecco,
questa.
Mentre Bazzocchi parlava, in più la bomba nel bagagliaio contrastava un po' con il fatto che, non solo con questo che era abbastanza importante, ma anche con il fatto che la lampada nel bagagliaio, la lampada di illuminazione, non era stata danneggiata, può succedere tutto, però era un po' difficile.
Quindi, onorevole Zamberletti, all'epoca lei era convinto che nell'aereo vi fossero nella parte posteriore due toilette?
No, io dissi destra per la semplice, non sapevo se ce n'erano due, poi capì che ce n'era una sola. Io dissi destra anche perché c'era quella parte che si era staccata in fondo, che era relativa alla fiancata destra dell'aereo. Quindi...
Ho capito, quindi lei ritiene ora nel ricordo che la parte che allora mancasse fosse la parte posteriore destra.
Esatto.
E quindi lei sulla base di questo ricordo che lei ha, quindi quello che questa indicazione, diciamo, deriva... esclusivamente da queste sue deduzioni.
Da mie deduzioni.
Io le faccio questa domanda perché ovviamente sarebbe invece molto significativo se lei nel marzo del 1992, quando nessuno aveva formulato un'ipotesi di questo genere, che poi invece sarà l'ipotesi che verrà formulata esattamente a destra nella toilette, lei avesse avuto un'indicazione da qualcuno e l'avesse riferita al generale Nardini. Questo invece lei lo esclude?
Io sinceramente non ricordo più incontri con Nardini dopo, a meno che gliel'abbia detto prima, ma io cominciai ad occuparmi, siamo nel 92, io cominciai ad occuparmi di Ustica, diciamo, ma nel 92 già la commissione stragi c'era.
Sì.
Ah beh, sì sì sì.
Lei ne faceva parte.
Ne facevo parte, sì sì. 92, non 82, perché l'82 era il periodo. Può darsi benissimo che in qualche occasione, ma non mi ricordo quale, Io posso aver detto presente anche Nardini questa cosa, perché già nel 92 da tempo avevo rapporti con Bazzocchi, avevamo lavorato su questo tema, quindi non escludo adesso sinceramente di averlo detto, perché il 92 è già avanti e io sono entrato nell'87, credo,
sì, quindi ricapitolando, io ora non so quando Nardini è andato via dalla presidenza del Consiglio,
esatto,
chiedo scusa, dalla presidenza della Repubblica, diciamo, lei ha parlato con Nardini nel periodo in cui lui era assistente della,
sì,
presidenza,
però non escludo, non escludo che da lì al 92 ci sia stata qualche altra occasione di incontro, magari in qualche caso, in cui io abbia detto questo, perché forse, se lei ricorda, io già in commissione stragi in quel periodo io avanzavo questa ipotesi.
Sì, il punto è, le ripeto, non è il problema delle ipotesi, perché le ipotesi ne sono state fatte tante, per carità, non è che noi vogliamo più adesso.
No, questa convinzione, diciamo questa convinzione.
Sì, questa non è che io voglia sottoporla come un consulente tecnico, no. Lei è stato, per carità, molto, ha fornito indicazioni molto utili. La cosa interessante dal mio punto di vista è questa indicazione precisa della toilette destra nel 92, Bazzocchi nel febbraio del 92 diventa consulente tecnico di parte imputata, solo nel febbraio del 92, lei però ne parla prima, e abbiamo quindi questa indicazione molto precisa che però non viene, lei ci dice, da Bazzocchi, in caso è lei che la formula.
Sono stato io a formulare.
Va bene, questo è quanto
opposizione
che...
alla domanda.
No, non è una domanda, era soltanto
era proprio questo che
la...
chiedevamo, se è possibile evitare l'efficace sintesi di quelle che sono le posizioni e le interpretazioni dei fatti date dalla pubblica accusa allo Stato, visto che è in corso.
Va bene. E quindi, onorevole Zamberletti, mi pare di non avere altro da chiederle, grazie.
Parte finale? Sì, Presidente, grazie. Onorevole, può in linea generale e con la necessaria sintesi illustrare quale fosse nel 1980, dal suo osservatorio di sottosegretario agli esteri, il quadro della situazione internazionale, in particolare in riferimento ai rapporti tra l'Italia e la Libia?
Sì, ne ho già parlato. Il quadro della situazione internazionale era caratterizzata da una scelta che il governo italiano...
Scusa, c'è opposizione, la domanda è già stata formulata.
No, beh, nel quadro generale no, era stato... Sì, nel quadro generale non è stata formulata, è stata formulata con particolare riferimento ai rapporti con la Libia. Quindi,
sì, allora accolgo il suggerimento del collega, nel senso che lei ha già riferito sul trattato italo-libico e su questo non voglio ritornare naturalmente. Volevo il quadro della situazione internazionale al di là dello specifico.
Molto motivo. Brevemente, perché il quadro internazionale era anche influenzato e è emerso anche nel colloquio con la delegazione libica da una decisione che il governo italiano aveva preso e si inseriva nel contesto di una forte tensione est-ovest. Era la decisione dei governi dell'Europa occidentale, trascinati anche dalla decisione italiana, perché il governo tedesco decise sulla base della decisione italiana di rischiare in Europa i missili nucleari di Teheran. E quindi questa decisione fu, per la parte che ci riguarda, i primi mesi, il primo semestre del 1980, oggetto di una forte tensione politica interna e internazionale. Interna e internazionale. Quindi l'accordo italo-libico non poteva non essere letto fuori dai confini nazionali, perché spesso noi leggiamo superficialmente questi dati, come un elemento di aumento di questa tensione, anche se l'accordo italo-libico nasceva in un contesto puramente bilaterale, senza nessuno viatico NATO a procedere in questa direzione. Ci furono delle informative in sede NATO, ma non ci fu un indirizzo della NATO a proseguire in questa direzione. Ci fu un consenso, ma la decisione era tipicamente italiana e solo italiana. Però certamente questo è il contesto di uno scenario che soprattutto su quel tema aveva visto una tensione dei rapporti est-ovest e conseguentemente anche un momento di difficoltà nei rapporti fra noi e i paesi del vicino del Mediterraneo, che erano più legati alla politica dei paesi dell'est.
Onorevole, lei ha ricordo anche di altri elementi che acuivano la tensione tra l'Italia e la...
C'era la questione dei dissidenti libici in Italia, sono state quelle iniziative libiche sul territorio italiano per liquidare i dissidenti, quindi c'era stata, obiettivamente era un momento di difficoltà, anche se in sostanza la tendenza dei nostri servizi di informazione soprattutto era di non alzare il livello della tensione, non portarlo all'esterno sul piano dell'opinione pubblica e quindi aumentando gli aspetti politici di questa tensione.
Ecco, questo proprio le volevo chiedere. C'era quindi da parte del governo e dell'alta amministrazione dell'epoca un atteggiamento uniforme rispetto a questo problema o c'era un'articolazione?
No, c'era un'articolazione. C'era un'articolazione. C'è un'articolazione perché da parte del governo c'era la tendenza a una linea più, diciamo, dura, una linea più ferma. Da parte invece, credo, dei servizi di sicurezza e di informazione di sicurezza c'era la tendenza a non guastare, nei miei colloqui con Santito, i rapporti con la Libia pensando che poi in futuro, non guastandoli troppo, i fili si potevano riprendere, quindi c'era più attenzione alla ragion di Stato da parte dei servizi di informazione, una maggiore valutazione politica da parte del governo.
E nell'ambito invece del governo in senso stretto mancava questa articolazione, eravate compatti nel
sì,
ricordo?
Da parte del governo il governo era compatto su questa linea. Su questa linea era compatto.
In tutte le sue componenti partite?
Sì, in tutte le sue componenti partite.
Allora, al ritorno del suo viaggio a Malta, lei colse, quindi ha già riferito, rispondendo al pubblico ministero, la coincidenza temporale dell'esplosione a Bologna e della sottoscrizione dell'accordo come un possibile segnale. E ha riferito al pubblico ministero che la prima vaga lettura che noi demmo, mi può spiegare chi siete quel noi? Cioè lei è studiante o lei...
No, direi la delegazione italiana, ma direi anche da parte maltese. Dico direi per la semplice ragione che nessuno disse quello è il mandante, ma tutti si comportavano come se lo avessero detto, cioè in sostanza la fretta con cui si volle poi firmare il documento. L'angoscia che era comprensibile come solidarietà nei confronti di un paese amico, ma che esprimeva qualcosa di più, cioè anche una preoccupazione personale come maltesi in questa vicenda, mi hanno dato la convinzione e lo abbiamo avuto, ne abbiamo anche parlato fra noi rientrando a Roma, la sensazione che quel sospetto fosse ben presente anche da parte dei maltesi.
E fosse anche condiviso da Squillante?
E fosse condiviso anche da Squillante?
Che all'epoca era...
Squillante all'epoca era capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Cossiga ed era capo del contenzioso diplomatico del Ministero degli Esteri, quindi era l'ufficio preposto alla firma e alla redazione dei trattati internazionali.
Senta, e tramite lei o tramite Squillante questa vostra sensazione, questa vostra ipotesi venne trasmessa al Presidente
del Consiglio? Certo, io subito dopo, appena arrivato a Roma e appena il Presidente del Consiglio rientrato da Bologna dopo le prime riunioni relative a questo, ho avuto occasione di incontrarlo, io gli espressi immediatamente questo mio sospetto e anche questa mia convinzione.
E questo suo sospetto lei lo corredò anche con il ricordo dell'incontro?
Della visita dei libici e anche direi delle preoccupazioni che mi aveva espresso l'ammiraglio, il generale Santovito prima della conclusione dell'itinerario della trattativa.
Ecco, questo quadro quindi lei lo propone al Presidente Cossiga in quei primi incontri che ebbe il 3 agosto.
Esatto.
Lei è al corrente di iniziative conseguenti del Presidente Cossiga?
No, io non so, no, non potevo, perché si trattava di iniziative che erano rivolte
al di fuori della sua
al di fuori della mia competenza, dei servizi di informazione. Sono al corrente però di un'azione costante dei servizi di informazione di minimizzare questo sospetto. Questo sì. Non solo da parte del generale Santovito, ma da altre persone, che adesso non, di cui non ricordo il nome, dei servizi che ho avuto occasione di incontrare e che mi hanno tutte univocamente cercato di allontanare da me questo sospetto.
Ho capito. E comunque, diciamo, il versante politico dell'amministrazione, del governo dell'epoca, ci ha riferito lei prima, era
avvertito
e orientato
al punto che mi risulta che Visaglia, il ministro Visaglia, disse qualcosa a questo proposito pochi giorni dopo la strage di Bologna. E probabilmente, io non ricordo sinceramente di averne parlato con lui, forse qualche altro del governo ne ha parlato con lui della mia relazione su questo tema, e quindi questo forse mi spiega perché Visaglia ne abbia parlato pubblicamente come una ipotesi su Bologna.
Onorevole, Visaglia non ne parlò pubblicamente. Almeno, comunque,
no, ecco, non ne ha parlato però.
Ne ha parlato nell'immediatezza, in una sede propria, ma
sì. non pubblicamente. Sì,
perché
sì.
Nel comitato CEFIS
c'è. Sì, esatto, sì, dico pubblicamente,
ecco,
perché.
Occasione che però non fu colta da Cossiga per riferire che, le informazioni che lei aveva fornito.
Questo non lo so perché non partecipavo a quel comitato.
Senta. Onorevole, l'incontro con il prefetto Parisi, ha già riferito, avvenne nell'84 dopo l'assunzione da parte di Parisi.
Guardi, io non ricordo, sinceramente non ricordo, se non ho qui la data di nomina del prefetto Parisi. Io so che avvenne qualche giorno dopo la nomina del prefetto Parisi a capo del SID. Non ricordo più se nel 92 o nel 94, perché so che ero ministro della protezione civile e avevo Mosino. C'è stata un'interruzione fra la fine del 92 e il 94 della mia presenza nel governo. Quindi è avvenuto o nel 92 o è avvenuto nel 94. Si dirà, sono passati tanti anni e neanche il prefetto Mosino ricorda l'incontro, ma anche lui non riesce a collocare la data. Però anche lui conviene che Mosino mi fece incontrare il prefetto Parisi all'indomani della sua nomina, all'indomani, due o tre giorni dopo, la sua nomina a capo del SID, perché prima non avevo ragione di incontrarlo, sapevo che era diventato capo del SID e gli chiesi di farmi incontrare il capo del servizio delle sicurezze interne.
Ecco, quindi il suo dubbio è tra quali anni?
Ci sono due anni.
82
o 84.
Sì, ecco. Allora è 82-84, non 92.
Io avevo detto 92 prima.
No, 82-84, sì, mi sono sbagliato, sì. Perché nel 92-94 era già capo della polizia, quindi lui era capo del SID.
Era capo del SID?
Capo del SID.
Le chiedo se questo incontro fu seguito da ulteriori colloqui tra lei e Parisi, prima di quello di cui ha già parlato.
Beh sì, ci siamo incontrati altre volte, una volta ufficialmente in commissione stragi, e la domanda gliela posi io, quella a cui lui rispose, dicendo anche che con il pubblico ministero Salvi e con il giudice istruttore, lui già questa ipotesi l'aveva riferita.
Ho capito. Allora, quindi lei dal primo incontro dell'82 o dell'84 e prima dell'incontro pubblico in commissione stragi ebbe ulteriori colloqui con Parisi?
Parisi avevo molte occasioni di incontrarlo, quindi, e quasi sempre quando lo incontravo, se c'era l'occasione, si parlava di questo argomento, perché
ecco,
sapevano che era un po' una mia ossessione.
Cioè, la sua ossessione era relativa alla possibilità dell'intervento.
La possibilità di avere sottovalutato una reazione di tipo diverso da una pacifica reazione soltanto relativa agli scambi economici e ai rapporti economici con lui.
Quindi di avere sottovalutato il significato di quella considerazione di atto di ostilità.
Ecco,
della
di aver, esatto.
Le risulta, perché gliel'ha riferito il prefetto Parisi o perché ne è venuto al corrente in altro modo, che il SID guidato da Parisi coltivò questa ipotesi in qualche forma, in qualche avviò un'investigazione preliminare?
No, ecco, io non so quali investigazioni siano state fatte in questa direzione dal SISDE, ma soprattutto dal SISMI, perché la competenza primaria in un'operazione di questo tipo è del SISMI. So soltanto una cosa, che per esempio il prefetto Parisi, dall'82 o 84, in avanti ha sempre sostenuto questa tesi fino a tutto il periodo in cui è stato capo della polizia e l'ha riferita nel 92, mi pare, alla commissione Stracci. Quindi è rimasto convinto di questa ipotesi per oltre un decennio. Cosa in questo decennio, come capo del SISDE e come responsabile della pubblica sicurezza, abbia fatto, non me lo ha detto e non lo so. Se invece il SISMI, il Servizio di Sicurezza della...
Scusi se la interrompo, la mia domanda era riferita al SISDE.
No, al SISDE alla... io non lo so che cosa siano quali atti.
Alla
siano...
gestione SISDE.
Io non, Parigi, non sono in grado di dire, perché nessuno me ne ha parlato, di che cosa poi è stato fatto sulla base, in termini di indagine. Posso solo dire che ritengo che il SISMI non abbia fatto niente, perché il SISMI ha sempre contestato questo tipo di ipotesi, anzi si è sempre preoccupato, sia per quanto riguarda Bologna che per quanto riguarda Ustica, di allontanare la ipotesi dell'attentato.
Scusi, allora riguardo...
Con molta solerzia.
Ecco, ma questa ipotesi dell'interpretazione del strage del 2 agosto come atto riferibile ad una reazione libica, perché è sintetizzata,
certo,
in questo modo, al SISMI fu portata, fu esposta in modo ufficiale dal governo italiano, da esponenti del governo italiano. Lei non lo fece?
No, io lo feci, perché io parlai subito, dopo il 2 agosto, con Sansovito, e gli dissi: lei mi ha detto che andavamo a grattare la schiena della tigre. Ha paura? Sì, l'ho riportato.
E lui ridimensionò.
E lui mi disse: ma no, ma questa sarebbe stata una reazione
eccessiva. Altri esponenti del governo? Oltre lei, sa, le
no,
risulta...
io non so, anche perché io non partecipavo come ministro della protezione civile al comitato interministeriale per la sicurezza, quindi non so quali cose si siano dette in quella sede.
Va bene, io la ringrazio, allo Stato non ho altre domande.
Avvocato Gamberini, guardi, una sola domanda, onorevole Zambelletti. Voi come governo aveste notizia nel 1980, nell'immediatezza del disastro di Ustica, dell'attivarsi dell'ambasciata americana, dell'attivarsi di rapporti legati sempre all'ambasciata americana, di un team di ricerca sull'avvenimento?
No, assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Grazie.
Parte civile Italia, non domande? Ci sono domande della parte civile Italia? No, benissimo. Allora, difesa Bartolucci, prego.
Onorevole, senta, quando è iniziato e fino a quando ad occuparsi della vicenda Ustica?
Dunque, di Ustica,
Sì.
Io di Ustica cominciai ad occuparmene il giorno dopo l'incontro con il prefetto Parisi, quando in quella cena in cui io, che mi occupavo già del problema di Bologna, perché di Bologna mi sono occupato dal 2 agosto, ho continuato a cercare, dopo il 2 agosto, dopo l'incontro con Parisi, la ipotesi da lui avanzata della possibilità che l'aereo fosse stato abbattuto da un'esplosione interna causata da una bomba avente lo stesso mandante della bomba di Bologna mi è stata esplicitamente presentata. Da quel momento, tanto è vero, ve ne sono occupato, che quando uscito dal governo mi fu chiesto se volevo partecipare ai lavori della commissione stragi per avere la possibilità di continuarmi a occupare di questo, ho chiesto di essere mandato alla commissione per le stragi. E quindi io ho cominciato dal 92, ripeto, dal 92 al 90, dall'82 all'84, questi anni sono tanti, bisogna sbagliare il decennio, ma dall'82 o dall'84, cioè da dopo l'incontro con Parigi. Fino a quel momento l'ipotesi Ustica
fino all'82 l'ipotesi di Ustica non la collegavo né al problema dell'attentato né alla strage di Bologna.
E fino a che anno si è occupato della vicenda Ustica?
Io mi sono occupato della vicenda Ustica fino qui, sì, fino al 94.
Fino al 94.
Perché io sono stato in commissione stragi dall'87, mi pare che sia stata costruita dell'87, al 94.
Senta, quindi lei in qualità di membro della commissione stragi in particolare ha studiato il problema tecnico relativo alla caduta del DC9.
Certo.
Quello che le volevo chiedere, quali sono stati gli elementi di valutazione che l'hanno portata a considerare come certa l'ipotesi dell'esplosione interna e in maniera particolare di un ordigno nella toilette posteriore?
Beh, dunque, sono stati...
Presidente, chiedo scusa, la domanda così formulata non è, a mio parere, ammissibile in quanto implica una valutazione che al testo non possiamo richiedere.
Presidente,
per quanto riguarda l'ipotesi della toilette...
L'ha già fatta.
Sì, ma cioè, la domanda veniva formulata, Presidente, dicendo che il test l'aveva formulata non come un'ipotesi, ma come una certezza. Allora,
la domanda così l'ha rappresentata comunque.
Oggi possiamo sfumare il termine.
Allora, se ci può dire quali sono gli elementi che l'hanno portata a formulare delle ipotesi allora sulla caduta del 19.
Le ipotesi sono nate dal punto di vista tecnico poi, sulla base di una serie di valutazioni fatte in commissione stragi, fatte con rapporti con periti, con tecnici, e riguardavano questo. Prima cosa, nel recupero dell'aereo non vi erano tracce delle schegge proprie di una testata di guerra, cosa che avrebbe dovuto essere. Ma c'è di più. In sostanza, l'esplosione interna aveva provocato, l'ho già detto, lo schiacciamento dei tubi che dimostrano un aumento fortissimo della pressione interna nell'aereo, cosa che non avviene quando quell'esplosione interna si ha solo la decompressione, non l'aumento di pressione, perché si sfascia e quindi non c'è la fase in cui aumenta enormemente la pressione per poi diminuire radicalmente quando si sfondano le paratie dell'aereo. La terza cosa, il fatto che la paratia a fianco della toilette sia stata asportata insieme al portellone di coda di una parte di ciò che c'era nella coda dell'aereo. La cosa che poi mi ha ulteriormente convinto è stato che la parte che è stata asportata precedentemente è precipitata in mare, si è voluta un'altra ricerca successiva, parecchi chilometri prima di tutto il resto della componente dell'aereo. Cosa che ci spiega poco, che spiega meglio la espulsione dovuta ad una bomba. Quindi una serie di fatti, che oggi non sono per, che mi hanno personalmente convinto che l'ipotesi dell'esplosione interna sia stata, sia l'ipotesi principale, l'ipotesi, l'unica ipotesi. Il problema della toilette, noi l'abbiamo esaminato, per esempio perché la toilette non era, cioè una parte della toilette si era salvata mentre il lavello era schiacciato dal basso verso l'alto, il resto della toilette c'era una parte che non era stata danneggiata dall'esplosione. Ricordo che in un colloquio, in una serie di ipotesi che abbiamo fatto, è emerso che poteva essere che, essendo un aereo che stava avvicinandosi alla fase di partenza, la toilette purtroppo fosse occupata e il corpo della persona che ci stava avrebbe potuto risparmiare alcune parti che in realtà non sono state deformate come altre dall'esplosione. C'è, certo, il fatto che non si è trovato a distanza di tanto tempo traccia all'interno del lavello. L'ipotesi che noi facevamo era, ed era più facile, che poco prima di partire nei posti della carta e sotto il lavello potesse essere collocato un esplosivo. Ma certamente tutto insieme, ecco, tutto ciò che si trova a distanza. Tra l'altro devo dire che, avendo fatto una serie di confronti che noi avevamo fatto con i chemici, che noi non siamo chemici, tra i tracciati di Lockerbie e i tracciati relativi a Ustica, c'erano alcune somiglianze di pezzi che venivano come lampi individuati dal radar, che potevano essere le due sovrapponendo quasi i tracciati delle due vicende, c'è una forte somiglianza fra, abbiamo, ci hanno fatto notare alcuni esperti radaristi, una forte somiglianza fra l'incidente di Lockerbie e l'incidente di Ustica. L'attentato di Locri e l'attentato di Ustica.
Onorevole, senta, le risulta che furono trovate tracce di esplosivo, che qualcuno le riferì di tracce di esplosivo, trovate che avvalorarono queste ipotesi che lei ha formulato?
Sì, difatti ci fu riferito dai periti che si sono trovate tracce di esplosivo nella parte posteriore di alcuni sedili. E anche questo suffragava l'ipotesi dell'esplosione interna, perché la parte posteriore dei sedili è quella rivolta alla toilette che sta in fondo, e quindi possono essere derivati da lì.
Senta, e invece ci può spiegare quali sono i motivi per cui ha escluso le altre ipotesi che venivano al tempo formulate? Per esempio il missile, la collisione...
Ma il missile lo si esclude sulla base della totale assenza di sintomi che portano a individuare un missile, l'ipotesi del missile. Il primo sintomo è le tracce indelebili che lascia un missile in un aereo, quando un missile con testata di prossimità esplode. La seconda cosa è le caratteristiche, appunto come dicevo, tipiche di una esplosione interna che il missile non provoca, perché il missile può esplodere esterno. La presenza di esplosivo e le caratteristiche fanno escludere anche l'incidente derivante da danno strutturale, perché in realtà se la presenza di esplosivo che ci è stata riferita dai periti c'era, se sono avvenuti i sintomi
sono... Per un momento, scusi, teniamo presente che il... L'onorevole Zambrinetti è testa e non consulente.
Certo. Quindi, se poi lo dobbiamo sentire magari... come consulente, certo. Verrà ricitato...
Però essendo membro della commissione stragi, perché
sì,
vabbè,
sì,
no, consulente si è occupato in maniera specifica di questo problema.
Finché vogliamo capire i motivi per i quali ha ritenuto di formulare l'ipotesi della bomba...
Io infatti chiedevo la stessa cosa, però i motivi per cui aveva escluso le altre ipotesi.
Sì, vabbè, comunque ecco, se magari...
Magari chiediamo chi glielo riferì o chi glielo disse, questo magari si specifica con quali tecnici ha avuto contatti, questo poi glielo chiedo magari successivamente.
Scusa, ma il testo stava facendo questo, stava spiegando alla Corte e a noi perché in commissione stragi venne a un certo punto presa in seria considerazione l'ipotesi della bomba. Soprattutto quali furono gli elementi che portarono la commissione stragi a considerare l'ipotesi della bomba come un'ipotesi attendibile.
Sì,
se non ho
capito infatti,
male.
E io infatti questo,
così come queste ha riferito su di un accordo che era del tutto insignificante dal punto di vista processuale, il teste potrà ora riferirci cosa accadde all'interno della commissione stragi, almeno dal mio punto di vista.
Sì, soltanto che io volevo dire questo, che la domanda relativa ai motivi per i quali lui ha formulato l'ipotesi, ha sposato l'ipotesi della bomba a bordo, senz'altro. Ora, siccome la domanda era per quali motivi sono state escluse le altre ipotesi, ecco, voglio dire, all'interno della commissione, sì, però diciamo cerchiamo di un po' di limitare le motivazioni, perché se poi ci allarghiamo a sapere i dettagli, allora dovremmo anche fare le contestazioni. Quindi il test in questo momento è test e non è consulente. Quindi io non è che, ecco, soltanto dico, limitare la domanda tenuto conto della posizione del test, tenuto conto che l'onorevole Zambrinetti in questo momento è test.
Presidente, mi scusi se intervengo in questa fase, ma lo faccio al solo scopo di evitare che dopo, intervenendo io sugli stessi temi, riproponga il problema. Il test è test, non è consulente, siamo perfettamente d'accordo. Se però un valore ha l'indagine sui dati di conoscenza di un testimone, bisogna anche capire perché lui è così convinto e si dice così convinto, dandogli la possibilità di spiegare perché ha accetto questa tesi e perché rifiuta le altre allo stesso modo. Io non capisco la differenza che si potrebbe proporre tra, vabbè, ci ha detto i motivi, però non andiamo a indagare perché è su gli altri. Perché, voglio dire, lo stiamo sentendo su cosa lui, in qualità di politico, è andato dicendo per una decina d'anni almeno, facciamoci dire perché. Io mi sono permesso di intervenire adesso, durante l'esame del collega, proprio perché, per non riprenderlo dopo, ecco, in linea di principio.
Sì, ma io infatti sono intervenuto non per bloccare la domanda, soltanto per far presente
ecco, che sarebbe il caso di limitare ai punti essenziali, perché se poi invece appunto dobbiamo sentirlo come, quasi come consulente, allora la sede sarà un'altra, sarà quella successiva. Ecco, quindi.
Ma anche sulle vicende internazionali è chiaro che è un testo e non un consulente.
Infatti ha risposto su fatti specifici.
Presidente, chiedo scusa perché qui sennò corriamo il rischio veramente, poi come diceva l'avvocato Nanni prima, di aprire un conto inserto dopo. Anche le domande che sono state fatte dal pubblico ministero sono state su fatti, la differenza era domande su fatti e domande su valutazioni. Al testo non è stato chiesto mai, né può essere chiesto che cosa pensa della strage di Ustica e che cosa si è discusso. Gli deve essere chiesto fatti, cioè cosa ha riferito al giornale Nardini e chi gliel'aveva detto. E quali elementi aveva per poter, aveva nel senso che gli erano stati riferiti, per riferire quello che risulta da un appunto. Non è che adesso noi possiamo andare a sentire veramente l'onorevole Zamberletti sulle cause del missile. Se gli si vogliono fare domande su questa cosa, va riferita al 4 marzo del 1992 o ad altre date che i difensori ritengono rilevanti rispetto a fatti e non a valutazioni.
Comunque i motivi per i quali egli ha abbracciato la tesi della bomba nella toilette destra e non altre, si possono chiedere.
Io ho chiesto semplicemente sufficienti motivi perché avevo escluso le altre ipotesi. La domanda è stata molto, mi sembra,
sì,
molto
sì, sincera. Sì, ma io infatti ripeto, non è, volevo soltanto intervenire perché ecco, limitare ai motivi essenziali del rifiuto delle altre ipotesi e non cominciare... Sì. Ecco,
allora onorevole, se cercando di limitare il più possibile questa sua spiegazione sui motivi che la indussero ad escludere le altre ipotesi.
Ma io credo di aver risposto.
Cioè, in realtà le sintetizzo al
massimo. Tutte le caratteristiche che ho rilevato sulla base degli incontri con i tecnici e con il lavoro della commissione stragi portavano a individuare la causa dell'evento come determinata da una esplosione interna, aumento fortissimo di pressione all'interno, distacco precedenti di parti espulse a seguito dell'esplosione e anche una individuazione della zona. Io ho parlato di toilette posteriore destra perché proprio lì si era determinato il distacco del pannello esterno, della componente esterna della carlinga dell'aereo, e si era anche determinato un fenomeno di schiacciamento del lavello, tutta una serie di cose che mi portavano in questa direzione, compreso appunto la grande distanza che stava fra, e questo dell'estensione precedente della parte posteriore, cioè della scaletta esterna, posteriore interna, cioè quella che si estende dell'aereo, tra l'altro riuscivano anche a spiegare alcuni segnali nel radar che erano stati scambiati, o molti scambiavano effettivamente, come aerei circolanti nella zona. Perché la stessa cosa era avvenuta per la catastrofe di Lockerbie, quando si lessero in un primo momento le tracce dovute agli stacchi di pezzo dell'aereo come tracce di altri velivoli. E successivamente cadde subito questa ipotesi, perché in realtà quella era stata una bomba e venne subito accertata.
Senta, la commissione stragi richiese allo Stato Maggiore dell'Aeronautica una ricostruzione del fatto negli anni in cui lei partecipava alla commissione?
Sì, mi pare di sì.
E di che cosa si trattava, in che anno fu fornita?
Beh, adesso qui non ricordo esattamente l'anno perché durò tanto la commissione stragi. Si richiese la ricostruzione soprattutto dei tracciati nella zona. E devo dire ci fu un po' di difficoltà nella ricostruzione dei tracciati, perché mi ricordo che c'era un bersaglio a velocità zero che poi fu individuato ma successivamente come un pallone aerostatico, e non si capiva come questo bersaglio a velocità zero si trovasse al largo della Sardegna. Ma in realtà tutto questo venne fatto abbastanza tardi, perché poi la lettura dei voli che salivano e che scendevano, l'Air Malta che scendeva, la British che saliva, fu un lavoro molto difficile e laborioso, quello della lettura dei tracciati. Teniamo conto che anche nel caso dell'esplosione interna, quando c'è un'esplosione interna con significativi distacchi di parti dell'aereo, si possono creare degli echi, dei tracciati che possono confondere la lettura complessiva.
Va bene, grazie, per il momento non ho più domande.
Difesa Ferri.
Onorevole, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, lei ha detto che il collegamento che fece tra la strage di Bologna e l'accordo tra l'Italia e la Malta del 2 agosto fu immediato da parte sua, no?
A Bologna, sì.
Sì. Ecco, questa sua impressione la riferì al Presidente del Consiglio?
Sì, l'ho detto, l'ho riferita subito, appena tornato da Malta, dalla stessa giornata, 2 agosto, credo nella serata addirittura.
E che lei sa notte, il Presidente del Consiglio cosa fece per...
Sì, il Consiglio mi ascoltò con molta attenzione, poi non mi disse che cosa intendeva fare, doveva dirmelo, ma certamente ascoltò con molta attenzione questa mia valutazione, tanto è vero che gli rimase sempre presente, perché quando parlava con me diceva: so che tu hai questa ipotesi, coltivi questa ipotesi, quindi...
Senta, un'ultima domanda, anche perché dopo i colleghi saranno più bravi di me nel porre le domande. Senta, il 10 di luglio del 1980 il ministro della difesa Lagorio e il ministro dei trasporti Formica riferirono in Parlamento ciò che il governo sapeva sulla caduta dell'IC9. Lei ricorda che cosa riferirono e soprattutto chi, se l'aeronautica militare fornì dei dati ai ministri?
Questo dovete chiederlo a loro, perché io non ero presente in Parlamento.
No, perché poco fa lei, rispondendo ad un difensore di parte civile, ha detto che l'aeronautica militare non fornì nell'immediatezza...
No, non ho detto nell'immediatezza, mi è stato chiesto se l'aeronautica militare aveva riferito in commissione stragi, io...
No, mi riferisco ad un'altra domanda, quella nella quale un difensore di parte civile appunto le chiedeva se l'aeronautica militare avesse informato il governo del fatto che la stessa aeronautica aveva chiesto spiegazioni al comando militare americano.
No, era l'ambasciata, sì, l'ambasciata americana.
Aveva chiesto. No, io tutto
no, quindi...
Cioè, tutti
no, quindi no, senso negativo.
Scusi un momento. No, la domanda della parte civile era sull'ambasciata americana se avesse fornito notizie circa movimenti, non che l'aeronautica militare italiana non aveva fornito.
Presidente, se posso dare l'interpretazione autentica della domanda, la mia domanda era volta a sapere se il governo era a conoscenza dell'attivarsi del
esatto.
Sottocini.
E io ho detto che non
riuscivo
non
a so sapere.
No.
Se era a conoscenza di contatti?
Che l'ambasciata americana, in specifico di un team di ricerca sull'avvenimento di Ustica, nell'immediatezza dell'avvenimento.
Io ho detto di no.
Grazie.
Ecco, quindi non era il soggetto, non era l'aeronautica militare, non aveva...
Evidentemente allora ho capito male, no, perché il ministro poi nel riferire fornì anche tutte le indicazioni che gli vennero date dall'aeronautica militare, tra cui anche quella della richiesta di spiegazioni agli americani, insomma, era solo questo.
No,
l'avvocato sta riferendo quello che avrebbe detto, non lei.
Non io.
No, il ministro intende il ministro
Formica.
Sì. Nessun'altra domanda, grazie.
Sì, allora, difesa Melillo.
Onorevole, mi scusi, volevo chiedere soltanto se può dirci se nella qualità di sottosegretario agli esteri che rivestiva nell'80, lei aveva delle deleghe precise e quali?
Dunque, sì. Le mie deleghe erano una delega, nel caso di cui parliamo, avevo una delega specifica per
ad hoc, insomma.
Poi avevo la delega per gli affari europei e per la cooperazione internazionale.
Ho capito.
Poi ci furono dei periodi in cui le avevo tutte, perché c'erano delle lunghe passaggi fra un ministro e l'altro, quindi in realtà svolgevo le funzioni vicarie.
Ho capito. Quindi questo dell'accordo con Malta fu...
Sì, era una delega mia. Direi che anche quando giunse Colombo, che non aveva, il ministro Colombo aveva dei pessimi rapporti personali con Mintoff, dovuti al contrasto politico nell'isola, quindi Colombo aveva dei rapporti molto stretti con il partito conservatore, c'erano dei problemi, quindi anche Colombo lasciò completamente a me la delega per la conclusione e il completamento dell'accordo di Sumatra.
Senta, lei ci ha riferito di questo incontro con la delegazione libica agli inizi di giugno dell'80,
sì.
4-5 giugno,
sì.
Se non ricordo male, l'ha collocato.
Sì.
Ci ha anche detto che in quella circostanza la delegazione rappresentò a lei e agli altri membri, insomma, che eventualmente parteciparono all'incontro, che avrebbero interpretato la stipula dell'accordo come un atto ostile dell'Italia nei confronti della Libia.
Sì.
Ricorda, e se si può riferirci ulteriori particolari rispetto a quel colloquio, lei per esempio prima ci ha fatto riferimento a ciò che era precedentemente accaduto, lo schieramento dei missili Cruz.
E me lo hanno ricordato anche loro.
Ah, lo hanno ricordato
loro. Me lo hanno ricordato anche loro nel colloquio, cioè parlarono di Malta, ma aggiunsero la cosa ancora più grave perché appare ostile anche perché voi avete deciso di rischiarare i missili nucleari di teatro che sono di fronte alla Libia, quindi...
Ecco, non capivo se era una sua...
No, lo dissero esplicitamente.
Senta, poi io accolgo volentieri l'invito del pubblico ministero a parlare di date e di fatti, per chiederle questo. Ormai si è già intrattenuto abbastanza sulle motivazioni che l'hanno portata a propendere per una tesi, a svolgere un'ipotesi che immagino debba essere stata molto dolorosa anche per lei, il fatto di formularla, di portarla avanti, e questa sua mania di cui ci ha parlato deve essere riferita a uno stato d'animo di... diciamo così, di inconscia responsabilità. Ma le volevo dire, dopo tutto quello che lei ci ha detto, riesce a collocare nel tempo la singola notizia quando la apprende? Perché lei ci ha parlato, crash di esplosivo, schiacciamento dei tubi, posizione della soletta, ritrovamento, insomma, ecco, ritrovamento di parte dell'aereo in un momento, in un luogo diverso. Le chiedo, riesce a collocare temporalmente queste notizie, quando le acquisisce e quando possono poi concorrere a comporre il fatto?
Beh, la partenza della, diciamo, non posso dire indagine, ma della attenta osservazione della vicenda Ustica avviene, come dico, dopo l'incontro con Parisi. Quindi dobbiamo vedere la data, se è il 92-94 la data dell'incontro.
82-84. Ormai questo è
chiaro. Ecco, da quel momento l'acquisizione di informazioni è costante nel tempo, non posso definire quando ci fu acquisito le informazioni sui tubi schiacciati.
Certo.
Cioè c'è stata una continua raccolta di informazioni che si è accentuata, ma ne avevo già, quando sono entrato nella commissione Fragi, dove ho fatto più verifiche che raccolta di informazioni, perché molte informazioni le avevo già raccolte prima. Poi la commissione mi ha consentito di avere visione di documenti e di carte, quindi più di confermare le informazioni che avevo avuto, se non di avere delle nuove informazioni.
Lei, in qualità di membro della commissione Fragi, quindi ci ha detto a partire da 87-88, non ricordo bene, dalla sua costituzione,
sì, sì.
Ebbe modo di visionare o di avere una relazione i reperti recuperati dell'aereo, i pezzi dell'aereo recuperati, di vederli, oppure di avere una relazione su...
No, relazioni ne abbiamo viste parecchie, come abbiamo visto per quanto riguarda i reperti recuperati, abbiamo visitato la ricostruzione fatta a pratica di mare del velivolo, quando alla fine del recupero venne ricollocato tutto... A pratica di...
Alla fine di tutte le campagne di recupero, si riesce a ricordare?
Sì, anche alla fine di quella più importante, che è quella delle parti che si erano dislocate in mare precedente, lontane, quindi oggetto di un'ultima e quasi sconosciuta campagna di recupero fatta dopo il recupero della parte principale dell'aereo.
Ho capito. Ecco, io adesso le voglio chiedere questo. Prima di quest'ultima, che vedo che lei ha ben presente, un'ultima campagna,
certo,
nella quale vengono... Prima di quest'ultima campagna di recupero, lei aveva già formulato l'ipotesi,
sì,
della bomba?
Sì. Tanto è vero che io invitai, ma non era necessario che lo facessi,
sì,
io, lo facevo il magistrato, a procedere alla ultima ricerca, quella che... perché ritenevo che il non avere recuperato quelle parti era
era una dimostrazione che c'era una parte molto distante e che quindi era indispensabile acquisire le ultime parti.
Ma il fatto che ci fosse una parte molto distante le confermava la sua tesi della bomba?
Certo, perché si erano staccati prima al momento dell'esplosione.
Allora, capisco bene se intendo le sue parole, nel senso che il recupero di quelle parti avrebbe potuto, semmai, portare conferma alla tesi che lei aveva già formulato.
Certo.
E lei la tesi l'aveva già formulata nel senso di toilette piuttosto che bagagliaio come collocazione dell'eventuale...
Sì, prima.
Lei ci ha anche parlato, sollecitato in questo dal pubblico ministero, della disputa, o meglio, della differenza di vedute tra lei e l'ingegner Bazzocchi a proposito del luogo in cui sarebbe stato collocato l'ordigno. Ricorda quali fossero le motivazioni che portavano a indicare una collocazione dell'ordigno piuttosto che un'altra?
Sì, le motivazioni erano, non ricordo bene quelle di Bazzocchi, ricordo le mie erano che in sostanza la partenza ritardata dell'aereo, se si fosse trattato di una bomba a tempo, non coincideva con il lungo ritardo che ha subito l'aereo a Bologna prima di partire, che i bagagli di solito vengono caricati prima, e chi carica i bagagli non sa quando parte l'aereo. La seconda ragione era relativa alla lampada collocata nel vano bagagliaio che non era stata danneggiata, e questo mi lasciava molto perplesso.
Ecco, ma allora io le chiedo questo, e cioè, avendo ragionato in termini di logica, se capisco bene,
di logica,
la bomba, l'eventuale bomba nel bagaglio viene caricata prima, come fai a prevedere il ritardo, eccetera. E quindi, se capisco bene, lei dice più semplice sarebbe stato invece collocarla nella toilette, anche poco prima della partenza, indipendentemente dal momento del carico.
Anche perché avevamo verificato che quel giorno a Bologna pioveva moltissimo, c'era confusione sulla pista e che quindi un finto lavoratore che arriva sull'aereo avrebbe lasciato mentre era più complesso nel bagagliaio.
Allora le chiedo, per formulare questa ipotesi di bomba collocata nella toilette, lei ebbe bisogno di avere tutti i relitti a disposizione, il lavandino schiacciato, come quello che poi ci ha detto, oppure queste sono conferme successive?
No, sono conferme successive, anche perché era certa che quella parte si era staccata.
La ringrazio.
E quindi...
Sento, un'ultimissima cosa. Lei su queste suoi studi, su queste sue teorie, sulla attività che ha svolto in relazione a questa vicenda, ha scritto anche un libro.
Sì.
Quando?
Dunque, questo libro l'ho scritto nel 94.
Nel
94. Per lasciare una testimonianza di quello che pensavo, non tanto per...
Senta, prima di questo libro scritto nel 94, lei queste sue ipotesi, queste sue, diciamo anche tremende, no? Supposizioni su quello che poteva essere successo e sui collegamenti, le formulò anche per iscritto, le rassegnò per iscritto a qualcuno?
No, per iscritto, sempre in forma di colloqui col Presidente del Consiglio, con dichiarazione in Consiglio dei Ministri, mi è capitato più volte, parlando di terrorismo, di sollevare questo problema, e in sede di Commissione Stragi, negli interventi che ho fatto in Commissione
Stragi. Dove ci sono le trascrizioni, insomma, ma lei...
No. Ho deciso di scriverlo nel 94 perché la memoria poi poteva farmi disperdere.
Però ecco, si tratta di scrivere un libro su una parte importante della mia vita che mi ha colpito. Io domando se, per esempio, tornato il 2 agosto da Malta, fa una relazione scritta una settimana dopo o un mese.
Ho chiesto udienza, sono andato al Presidente del Consiglio e gliel'ho detto, insomma, non,
mai niente per il
non l'avevo, non ritenevo più rapido la comunicazione verbale, anche perché ci sono sempre testimoni.
Certo, la ringrazio.
Difesa da Tascio?
Solo una precisazione. Quando lei dice che il governo nel 1980, il governo del quale lei ovviamente faceva parte, non seppe nulla di un gruppo di lavoro, comunque di un'attività svolta dall'ambasciata americana, lo dice perché è in grado di riferire che nessuno dei componenti del governo aveva saputo nulla?
Io dico...
O soltanto perché lei, quale sottosegretario
agli esteri alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, non c'era notizia di questo, non ci fu notizia di questo, non so in altre amministrazioni.
Senta, ma lei all'epoca seppe nulla anche di quanto aveva riferito il ministro Bisaglia nel corso della riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza tenutasi il 5 agosto del 1980.
Sì, sì, questo l'ho saputo, non ero presente, ma me l'hanno riferito, sì.
E ricorda quali erano le ipotesi che vennero formulate dal ministro Bisaglia già in quell'occasione?
Ma l'ipotesi mi pare che riportasse al momento di tensione con la Libia, quindi praticamente è un'ipotesi un po' coincidente con quella che avevo avanzato io.
Fu solo questo che lei seppe? Sì, lei non seppe che il ministro Bisaglia nel corso di quella riunione del CIS ebbe a dire testuali parole, almeno credo di leggere testuali parole del ministro Bisaglia dalla relazione sulla sciagura aerea del 27 giugno predisposta dalla commissione stragi a firma dei deputati Tragalà, Taradas, Manca e Mantica, pagina 144. Ministro Bisaglia sottolinea la possibilità, questo viene riportato tra virgolette, di un collegamento tra l'attentato di Bologna e l'incidente aereo accaduto alla fine dello scorso giugno a un 19 dell'Italia in viaggio da Bologna a Palermo, incidente che, secondo i primi accertamenti richiamati dall'onorevole Formica, aggiungo come nota mia ministro dei trasporti dell'epoca, potrebbe essere dovuto ad una collisione in volo oppure a una forte esplosione.
Sì, no, avevo conoscenza di questo, però per la verità, per la parte di Ustica, io registrai la parte relativa a Bologna, per la parte di Ustica, fino all'incontro con uno specialista che ritenevo tale, molto preparato, come il prefetto Parisi, io sull'altra faccenda di Ustica, proprio perché anche Bisaglia fa due ipotesi, la collisione, la cosa, in realtà non avevo indirizzato la mia particolare attenzione fino a quando l'incontro col prefetto Parisi e le sue argomentazioni non mi convinsero che quella invece non era un'ipotesi vaga, ma diventava qualcosa di più concreto.
Professore Mistrusino, quello che non capisco è questo. Lei dice che il collegamento Bologna-Ustica lei lo fece solo in un secondo tempo.
Non lo feci subito quel 2 agosto.
Non subito il 2 agosto, soltanto successivamente.
Successivamente.
Dice anche di aver saputo che Bisaglia, nel corso della riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza del 5 agosto 80, fece questo collegamento. Quindi lei ritenne che il collegamento...